Lara Pacis Auguste, il manifesto del secolo d'oro. L'altare della pace augustea è molto più di un monumento religioso, è il testo visivo dell'ideologia imperiale. I suoi rilievi collegano la famiglia di Augusto con gli dei e i miti di fondazione di Roma, proclamando che la prosperità dell'impero dipende dalla pietà religiosa e dalla continuità dinastica. La pace dopo le guerre civili. L'Ara Pacis Auguste fu dedicata dal Senato romano nel 13 a.C. e inaugurata nel 9 a.C., dopo che Augusto era tornato vittorioso dalle campagne in Spagna e Gallia. Ma il vero significato di questo altare non risiede nelle vittorie militari bensì nella pace che seguì decenni di sanguinose guerre civili che avevano lacerato Roma dalla morte di Cesare nel 44 a.C. fino alla battaglia di Azio nel 31 a.C. Augusto, il primo imperatore romano, aveva portato stabilità dopo un secolo di conflitti interni. La Pax Romana, la pace romana, non era solo assenza di guerra ma un ordine cosmico garantito dall'autorità imperiale. L'Ara Pacis divenne il manifesto visivo di questa nuova era, un monumento che traduceva in marmo i principi ideologici del regime augusteo. L'altare sorgeva originariamente nel Campo Marzio, area consacrata al dio della guerra, ironicamente trasformata in luogo di celebrazione della pace. La sua posizione lungo la Via Flaminia, strada principale che conduceva a nord, garantiva visibilità massima a chiunque entrasse o uscisse da Roma, rendendolo un'affermazione pubblica permanente del nuovo ordine augusteo. Architettura e struttura, il recinto sacro. L'Ara Pacis consiste in un altare vero e proprio circondato da un recinto rettangolare in marmo di Carrara, finemente decorato all'interno e all'esterno con rilievi scultorei. Il recinto misura circa 11 metri per 10 metri e si eleva per 4 metri, creando uno spazio sacro delimitato accessibile attraverso due aperture su lati opposti. La struttura riflette l'influenza dell'architettura greca ellenistica, in particolare degli altari monumentali come quello di Pergamo, ma reinterpretata secondo la sensibilità romana. La combinazione di elementi architettonici greci con contenuto ideologico romano crea un linguaggio artistico unico che diventerà caratteristico dell'arte augustea. All'interno del recinto, l'altare vero e proprio presenta gradini per l'accesso e una mensa sacrificale dove venivano compiuti i riti. Le pareti interne del recinto sono decorate con ghirlande e bucrani, teschi di bue stilizzati, motivi tradizionali dei sacrifici romani che ricordano la funzione religiosa primaria del monumento. I rilievi processionali, la Domus Augusta come nuova dinastia. I pannelli laterali esterni del recinto rappresentano una processione solenne che ha luogo durante la dedicazione dell'altare nel 13 a.C. Questi rilievi processionali sono tra i capolavori assoluti della scultura romana, combinando ritrattistica realistica con composizione monumentale. Oltre 50 figure sono rappresentate, includendo Augusto stesso, membri della famiglia imperiale, sacerdoti e magistrati. La processione non è una semplice registrazione documentaria ma una costruzione ideologica attenta. Augusto appare in posizione centrale e prominente, accompagnato dalla moglie Livia e dai figli adottivi Tiberio e Druso. Altri membri della Domus Augusta, la casa imperiale, sono disposti gerarchicamente, stabilendo visivamente la continuità dinastica che Augusto stava costruendo. Particolarmente significativa è la presenza di bambini nella processione, elemento inusuale nell'arte ufficiale romana. Questi bambini rappresentano la generazione futura che garantirà la continuità della dinastia Giulio-Claudia. La loro inclusione comunica un messaggio di fertilità, rinnovamento e stabilità per le generazioni a venire, temi centrali della propaganda augustea. L'identificazione precisa di tutti i personaggi rappresentati rimane dibattuta tra gli storici dell'arte, ma figure come Agrippa, genero di Augusto e suo principale collaboratore militare, sono riconoscibili. La processione immortala in marmo l'élite politica del regime augusteo, presentandola come naturale erede del potere divino che guida Roma. Mito e politica, Enea e Romolo. I pannelli principali dell'Ara Pacis collegano esplicitamente la famiglia di Augusto con i miti di fondazione di Roma e con le divinità. Uno dei pannelli più importanti, purtroppo frammentario, rappresenta Enea che compie un sacrificio dopo il suo arrivo nel Lazio, episodio narrato nell'Eneide di Virgilio, poema epico commissionato dallo stesso Augusto. Enea era considerato l'antenato mitico della gens Iulia, la famiglia di Augusto attraverso suo zio Giulio Cesare. Rappresentare Enea nell'atto di compiere un rito religioso sottolineava la pietas, la devozione religiosa, come virtù fondamentale sia dell'eroe troiano che del suo discendente Augusto. Il messaggio era chiaro: la prosperità di Roma dipende dalla pietà religiosa dei suoi leader. Un altro pannello rappresenta la lupa che allatta Romolo e Remo, il mito fondativo di Roma. Marte, dio della guerra e padre dei gemelli, osserva la scena. Questo pannello collega l'origine guerriera di Roma con la pace augustea, la città fondata da un dio della guerra ora prospera sotto la pace garantita dal suo nuovo leader. La giustapposizione di questi miti con la processione storica della famiglia imperiale crea un continuum temporale, dalle origini mitiche, Enea, Romolo, alla realtà presente, Augusto e la Domus Augusta. Il messaggio implicito è che la dinastia Giulio-Claudia rappresenta il compimento del destino storico di Roma iniziato con la fuga di Enea da Troia. Latellus, allegoria della prosperità. Il pannello più celebre dell'Ara Pacis rappresenta una figura femminile identificata variamente come Tellus, la madre terra, Pax stessa, o Italia personificata. Questa donna maestosa siede circondata da simboli di abbondanza, due bambini nel suo grembo, frutti maturi, spighe di grano, e animali domestici ai suoi piedi. Ai lati della figura centrale, due ninfe cavalcano creature marine e volano su cigni, rappresentando forse le acque e i venti benefici che garantiscono raccolti prosperosi. L'intero pannello è un'allegoria della fertilità della terra sotto la Pax Romana. Quando regna la pace, la natura stessa prospera e nutre abbondantemente l'umanità. Questo pannello sintetizza l'ideologia augustea. La pace non è passività ma condizione attiva di prosperità agricola, crescita demografica e benessere generale. Il regime di Augusto si presenta come garante di questo ordine naturale benefico, quasi come intermediario tra il divino e il terrestre che assicura la continuazione dei cicli naturali. La qualità artistica del pannello della Tellus è straordinaria. La modellazione dei corpi, il panneggio delle vesti che crea effetti di trasparenza, e la composizione armoniosa dimostrano l'assimilazione della migliore tradizione scultorea greca classica ed ellenistica reinterpretata con sensibilità romana per il naturalismo e il contenuto propagandistico. I fregi floreali, botanica e simbolismo. La parte inferiore del recinto esterno è decorata con fregi di acanto stilizzato di straordinaria precisione botanica e complessità artistica. Questi rilievi vegetali non sono semplice decorazione ma parte integrante del messaggio ideologico del monumento. Rappresentano la rigenerazione della natura sotto la Pax Romana. Gli artisti hanno rappresentato con accuratezza scientifica varie specie vegetali, acanto, vite, edera, alloro, quercia. Ogni pianta aveva significati simbolici specifici nella cultura romana. L'alloro era sacro ad Apollo, dio protettore di Augusto. La quercia era associata a Giove e al potere supremo. La vite rappresentava Bacco e l'abbondanza agricola. I girali di acanto si sviluppano simmetricamente creando pattern ritmici pieni di vita, piccoli animali, uccelli, insetti popolano le volute vegetali. Questa profusione di vita naturale comunica fertilità, crescita, abbondanza. È la rappresentazione visiva dell'aurea etas, l'età dell'oro che la propaganda augustea proclamava restaurata dopo le guerre civili. La precisione botanica è notevole. Botanici moderni hanno identificato specie specifiche rappresentate con tale accuratezza che foglie e fiori sono riconoscibili. Questo naturalismo riflette l'interesse romano per l'agricoltura e la natura, ma anche la volontà di creare un'arte che fosse allo stesso tempo idealizzata e credibilmente realistica. Storia moderna, smembramento e ricostruzione. Nel corso dei secoli, la Rapacis subì un destino comune a molti monumenti romani, fu sepolto da sedimenti del Tevere, dimenticato, e progressivamente smembrato. Nel Rinascimento e nei secoli successivi, frammenti del monumento furono scoperti e dispersi in varie collezioni. Pezzi finirono nel Louvre, nei Musei Vaticani, negli Uffizi di Firenze. Solo nel XX secolo, durante il regime fascista di Mussolini, fu intrapreso un ambizioso progetto di ricostruzione. Tra il 1937 e il 1938, in occasione del bimillenario della nascita di Augusto, archeologi lavorarono per recuperare i frammenti ancora sepolti e riunire i pezzi dispersi. Fu una sfida tecnica enorme che richiese scavi sotto edifici esistenti e negoziazioni internazionali per recuperare i frammenti. Il monumento ricostruito fu inizialmente alloggiato in un edificio lungo il Tevere, ma nel 2006 fu inaugurato un nuovo museo progettato dall'architetto americano Richard Meyer. La struttura modernista in vetro e travertino ha suscitato controversie per il suo contrasto con il centro storico di Roma, ma offre un ambiente controllato che protegge il marmo antico e permette una fruizione ottimale. La Rapacis come propaganda, leggere l'arte imperiale. La Rapacis è un documento fondamentale per comprendere come funzionava la propaganda nel mondo antico. A differenza della propaganda moderna che usa media effimeri, quella romana si affidava a monumenti permanenti in spazi pubblici che comunicavano messaggi ideologici a chiunque passasse. Ogni elemento del monumento veicola significati multipli stratificati. La processione presenta il regime come legittimo e stabile. I miti collegano Augusto agli dei e agli eroi fondatori. I fregi vegetali promettono prosperità materiale. La stessa dedica alla pace trasforma una conquista militare in virtù civica. È un capolavoro di soft power ante litteram. Tuttavia, dobbiamo ricordare che questa è la versione ufficiale della storia, quella che il vincitore voleva tramandare. Le guerre civili che precedettero la Pax Romana costarono centinaia di migliaia di vite. Augusto giunse al potere attraverso proscrizioni, tradimenti e battaglie. La Rapacis omette completamente questa violenza, presentando solo il risultato idealizzato. La Rapacis rimane uno dei monumenti più eloquenti della civiltà romana, un testo di pietra che comunica ancora oggi, 2000 anni dopo, l'ideologia di un regime che trasformò una repubblica agonizzante in un impero che durò secoli. Studiarlo significa comprendere non solo l'arte romana ma i meccanismi universali attraverso cui il potere si rappresenta, si giustifica e si perpetua. In questo senso, l'altare della pace parla non solo del passato ma anche del presente, ricordandoci che ogni regime costruisce narrazioni visive per legittimare se stesso, e che l'arte monumentale è sempre, in qualche misura, politica.